qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Salutiamo i nostri radioascoltatori, qui è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, l'anno è passato, noi abbiamo fatto un commento del nostro Presidente sulle prospettive future, su quello che abbiamo fatto fino adesso nell'interesse del Veneto, nell'interesse della nostra patria. Avete visto, avete constatato l'incapacità comunque dello Stato italiano di avere delle prospettive, di dare un'indicazione per il futuro. Siamo nelle mani dei dilettanti, non allo sbaraglio, potremmo dire anche per alcuni allo sbaraglio, mentre per altri sono nell'impossibilità di poter agire di conseguenza. Perché? Perché non hanno una visione complessiva e neanche una visione che rientri nell'interesse complessivo del popolo che loro pretendono di amministrare, e quindi possono avere delle idee su un qualcosa, ma di specifico, di strettamente parcializzato, ma non possono e non hanno quella visione complessiva che significa una visione complessiva significa poter fare un'analisi della situazione politico-economica del mondo, trarre delle conseguenze, e in base alle conseguenze che tu trai fai un tuo piano economico, un piano di riforme che ti permette di partire da dei dati oggettivi per riuscire a superare più che una crisi, perché non è che il mondo ci sia una crisi permanente, c'è una necessità permanente di adeguare il movimento politico-economico, il movimento sociale, adeguarlo alle nuove prospettive, perché nel mondo si affacciano popoli nuovi, si affacciano idee nuove, si affacciano tecnologie nuove, e quindi il problema qual è? È quello di adeguarsi a queste tecnologie. Ecco, noi diciamo senza ombra di smentita che il piano economico che noi abbiamo fatto per la salvezza dell'economia e del popolo veneto, perché la salvezza dell'economia corrisponde alla salvezza del popolo veneto o comunque di qualsiasi altro popolo, noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo presentato al forum di San Pietroburgo e quindi abbiamo trovato dei consensi, abbiamo trovato dell'interesse. Diciamo che anche per quanto riguarda gli economisti italiani o comunque chi si interessa di geopolitica e di geoeconomia, prendono il nostro piano economico e lo viene spezzettato e per certi aspetti anche preso in esame. Ecco, fatto questa premessa, credo che bisogna a questo punto dire qual è la situazione dell'Italia. L'Italia praticamente in questo momento è come la Grecia dei dopo colonnelli. Nel 73 c'è stata la rivolta contro i colonnelli che avevano preso il potere in Grecia, rivolta che cui ho partecipato anche personalmente, e dopo questa rivolta c'è stato un dualismo politico in Grecia tra né democrazia de Karamanlis e il partito socialista ellenico di Papandreou. Allora questi cosa hanno fatto? hanno portato avanti una politica di democrazia elettorale, tra virgolette, dove tutti e due, ogni elezione, ogni campagna elettorale che c'era, proponevano un qualcosa, un sconto di tasse, proponevano una assunzione di massa all'interno delle strutture dello Stato. Non entro neanche nel merito degli obrobi che sono stati commessi, perché c'era, faccio un esempio perché lo conosco, c'era nei giardini vicini a Piazza Sintachi, cioè vicino al Parlamento, giardini molto belli, ma c'erano più giardinieri che vanghe e forbici da potare o da lavorare, quindi venivano assunti. Non dimentichiamo che lì chi non si sposava, le donne che non si sposavano, prendevano un aiuto statale da 17 anni in poi avevano la pensione per tutta la vita, quella dei genitori, eccetera. E comunque non c'era nessun sviluppo economico, non c'era nessuna idea su cosa fare, si sopravviveva con il turismo in parte, e in parte si sopravviveva perché c'era la contrapposizione tra gli Stati Uniti, tra la NATO e l'Unione Sovietica, il patto di Varsavia. Quindi questa contrapposizione, siccome che tutto sommato la Grecia era in una situazione di prima linea, come era anche l'Italia per certi aspetti, e veniva foraggiato, tutte quante queste iniziative venivano foraggiate dalla NATO, dalla Comunità Economica Europea, e quindi sopravvivevano. Però qual era il problema? Che ogni volta che c'era una elezione qualcuno proponeva un sconto, un aumento della spesa pubblica, e tutto questo portava che poi, una volta che vinceva le elezioni, manteneva sia quello che aveva fatto precedentemente o Karamanlis o Papandreou, e doveva necessariamente mantenere le promesse che aveva fatto per conquistare la maggioranza parlamentare. Questo si è andato avanti, diciamo così, fino al 2011, eccetera, dove che effettivamente quel tipo di campagne elettorali con una proposta dei soliti sogni, dove nessuno pensava o prometteva che bisognava fare uno sforzo e lavorare, ma tutti dicevano che ci sono i soldi e quindi usufruiamo di tutti i benefici, e lavorare era... non c'era neanche lavoro, perché non c'era lavoro, perché non c'era nessun piano economico. Dopo, il colpo finale l'hanno dato le Olimpiadi, quando hanno fatto le Olimpiadi in Grecia, ad Atene, dove hanno speso una miriade di soldi spinti dagli americani, e lì è fallita la Grecia, e la Grecia è fallita, e poi nella Grecia è stata fatta fallire da una triade francese, tedesca e americana, e adesso la Grecia è nelle condizioni di sopravvivenza. Quest'anno io mi sono recato a Atene e ho fatto un giro per la Grecia, e quello che ha salvato la Grecia in questo periodo sono stati i turisti, che hanno avuto nel 2017 28 milioni di turisti in Grecia, che li hanno fatto in qualche modo sopravvivere. Ecco, perché tutta questa tirata sulla Grecia? Faccio questa tirata sulla Grecia perché l'Italia si sta rapidamente avvicinando alle condizioni, le stesse condizioni della Grecia. In Grecia c'erano due partiti, il Partito Socialista e panellenico, e poi c'era la Democrazia, una di Karamanlis e l'altra di Papandreou. In Italia ci sono sul terreno quattro partiti, c'è il PD di Matteo Renzi, c'è Forza Italia di Silvio Berlusconi, c'è la Lega di Matteo Salvini e c'è il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maggio. Allora, questi quattro personaggi, con caratteristiche completamente diverse, con caratteristiche sostanzialmente diverse, c'è un saltimbanco di Firenze, c'è un imprenditore che tenta di far sopravvivere le proprie industrie di Arcore, c'è un Matteo Salvini che non capisce niente di niente, io ho avuto modo anche di incontrarmi con lui, ed è, sì, lui ha preso qualche idea che gli ho suggerito io, ma sostanzialmente non ha la capacità di capire e comprendere i processi, di avere delle idee, lui rubacchia di qua e di là, punta su il fattore extracomunitario, tutti lo favoriscono, perché tutti nelle condizioni in cui sono adesso viene favorito da tutti quanti gli altri, dal comportamento del governo e soprattutto dalla Liberi e Uguali, dal PD e anche tutto sommato dal Movimento 5 Stelle, che è sempre lì indeciso, e dallo stesso Berlusconi. Poi c'è Luigi Di Maio che non so, valutatelo voi, è uno che non si sa dove provenga, non si sa cosa abbia fatto, non si sa che capacità di sintesi che abbia e che progetti abbia, ma però tutti quanti questi quattro personaggi fanno un grande blatterare su che cosa? Sulla riduzione del canone, della RAI, sull'abolizione del bollo auto, sulle pensioni che dovremmo eliminare la legge Fornero, sulla flat tax e sugli obstacoli. Allora, tutto questo ridurre su tutto, poi c'è il reddito di sopravvivenza, poi c'è il reddito fino a 1000 euro, poi c'è il reddito per tutti fino a 700, ma evitiamo di entrare nel merito di questi redditi fantasiosi, perché nessuno si pone il problema di creare posti di lavoro, ma tutti si pongono il problema di come far pagare la gente che non faccia niente. Questo è il drammatico, no? Perché quando noi parliamo del nostro piano economico, noi ci poniamo il problema concreto, serio, di far lavorare tutti. Chi non lavora non mangia. Il principio fondamentale che noi abbiamo sempre sostenuto è: chi non lavora non mangia. Nessuno si può pensare di non fare niente e mangiare. Adesso non venitemi a dire poi che ci sono situazioni di indigenti per nature fisiche, eccetera, perché questo è un altro discorso, non mi interessa neanche andare a controllare, a verificare. Allora, a conti fatti a spanne, con tutte le proposte che fanno questi quattro personaggi che si presenteranno alle elezioni il 4 marzo del 2018, approssimativamente a spanne, perché anche i maggiori economisti hanno difficoltà a fare un controllo precisissimo, comunque c'è un esborso di 110 miliardi. Non dimentichiamo che il bilancio complessivo dell'Italia è di 800 miliardi. Naturalmente in questo bilancio complessivo di 800 miliardi, se tiriamo via 110 miliardi, capite che siamo attorno a 650 a 700 miliardi impiegabili per il normale funzionamento dello Stato. Ecco, ma questi quattro salti in banco qua saranno la rovina. Tutto sommato potrei dire che a noi ci va bene, perché crollano questi quattro personaggi e quindi tutti quanti i loro salti in banchi, i servi e vari, questo darà un sovvertimento totale a tutta la penisola italiana, e quindi ci saranno aperte praterie per i movimenti indipendentisti, per, soprattutto per i veneti, per i patrioti veneti e per la nostra volontà di lottare per l'indipendenza. Però ecco, questi qua dovete stare attenti perché non ho parlato di Di Maio, che tra l'altro è anche un antisemita, il Movimento 5 Stelle è antisemita, cioè non è più la destra classica che o i eredi della destra classica che fanno dell'antisemitismo. L'antisemitismo lo fa il Movimento 5 Stelle, che potete constatare, verificare, vedere, eccetera, il grado di parentela di Grillo con gli iraniani, eccetera. Ma tutto sommato non si tratta di gridare all'unità antifascista, all'unità di queste cose, si tratta di perché non serve a niente tutto questo, serve soltanto inchiodare questi personaggi alle loro responsabilità, inchiodare questi personaggi alla loro incapacità. E poi noi sosteniamo che anche volendo, se anche mettendoci tutto l'impegno che vogliamo, non può essere, l'Italia non si può salvare. Vi rendete conto? Adesso portiamo l'esempio classico, no? La Raggi del Movimento 5 Stelle, presentata, e poi era una donna, capite? La donna doveva salvare Roma, la donna deve salvare l'Italia. Qua non si tratta di donne e uomini per salvare l'Italia o per salvare Roma, qua si tratta di avere idee, di avere delle capacità e avere il raziocinio per poter fare queste cose. Roma non si può salvare, Roma deve essere lasciata a se stessa. Io vorrei dire, trasformiamo il centro di Roma in un museo e cambiamo la capitale e tutto la burocrazia, il parassitismo, il ladrocinio che c'è di Roma. Se pensate, l'unico che ha tentato di salvare Roma è stato Nerone, ma poi non li è. Roma è sopravvissuta a Nerone, capite? E quindi questo è significativo, è molto significativo. Allora noi diciamo che questa campagna elettorale deve essere vista come l'estremo tentativo di questi quattro buffoni di Renzi, Berlusconi, Salvini e Di Maio di tentare di salvare, non di salvare l'Italia, ma di salvare in parte le loro industrie e in parte se stessi. Perché voi mi sapete dire cosa, ecco, Berlusconi sappiamo quello che ha fatto, ma Matteo Renzi, se non va a fare politica, cosa potrebbe fare al mondo? Matteo Salvini cosa potrebbe fare nel mondo reale, nel mondo operativo, nel mondo del lavoro? Luigi Di Maio, cosa potrebbe fare Luigi Di Maio al mondo? Sono tutte quante polverisco, sono tutte quante rottameria, no? Che al massimo verranno buttati, come diceva qualche filosofo, a Leningrado o anzi a San Pietroburgo a suo tempo, verranno buttati nella patumiera della storia. Cosa volete che sia tutto questo? Ma io ho cercato per certi aspetti di mandando facendomi sentire da Silvio Berlusconi, ho detto: Silvio Berlusconi, tu hai qualche anno fa 70-75 anni eccetera, alla vita potresti, l'unica cosa che potresti chiedere è lasciare un segno indelebile sullo sviluppo dell'Italia. Ecco, allora cosa succede? Succede che il sviluppo, lui, abbiamo capito chiaramente, lui l'unica cosa che gli interessa è salvare le sue industrie, eccetera, eccetera. Tutto il resto, perché l'unica possibilità che vede di salvare è quello di costruire un'Italia, una confederale, costruire, io le ho proposto di lavorare per costruire una Italia confederale, una comunità di stati indipendenti, in modo che tutto questo ci fosse un coordinamento di carattere nazionale, ma poi ci fosse anche un una assunzione di responsabilità sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista politico dei singoli etnie che ci sono in Italia. Naturalmente questo a lui non è interessato niente, soprattutto dopo anche alcune questioni che tutti siamo a perdere. Cioè io dovevo incontrarmi ad Arcore, comunque questa era la prospettiva, poi è successo quello che è successo e lui ha scelto altre strade, più magari più vicine a Napoli che no al resto d'Italia. Ecco, quindi l'invito che facciamo è quello: state tutti a casa, preparatevi alla lotta. Alla lotta sarà sicuramente complessa, dura e sarà anche molto dolorosa, nel senso che non sarà un processo in discesa, ma sarà un processo in salita. Con questo vi saluto e vi auguro un anno di lotte, di consapevolezza e speriamo, non è una speranza, ma è un desiderio che tutti i patrioti che vivono nella penisola italiana siano in grado di assumersi le loro responsabilità e di andare al governo come noi auspichiamo. Arrivederci a tutti.